Allora, rieccoci qua, siamo tornati, nuovo appuntamento del sito online. Di fianco a me, Ermanno Coletto.
Benvenuto, buongiorno a tutti,
Ciao
benvenuti.
Ermanno.
Roberto Massa,
Ciao
buongiorno a voi.
Roberto, entrambi della community windowserver.it. Parliamo di un argomento non da poco, parliamo di nanoserver.
Al contrario del nome, esatto, non da poco. Nanoserver.
Esattamente, siamo quindi. Come potete capire, sarà una sessione molto, molto simpatica. Intanto, ragazzi, vi lascio un attimino la palla per presentarvi e cosa fate, di cosa vi occupate, poi
D'accordo.
ampio spazio
Ancora
a.
buongiorno a tutti, io sono Ermanno Goletto, MVP per la parte di Enterprise Mobility e membro della community Windows Server ormai da un paio d'anni. Io, Roberto Massa, faccio parte della community Windows Server.it e sono meno vecchio di Ermanno come presenza all'interno della community, mi sto avvicinando anche al mondo della divulgazione tecnica. D'accordo. Allora, l'agenda di questa sessione sarà quella di vedere un attimino quelli che sono gli scenari di utilizzo di questa nuova modalità di installazione di Windows Server e poi andremo a vedere proprio nello specifico come si installa il nano server, come lo gestiamo e cosa ci aspetta, diciamo, per il futuro. In particolare vedremo proprio quelle che sono state le novità rilasciate con la TP4, quindi da un giorno fa. Allora, per quanto riguarda nano server, mi piacerebbe fare il punto della situazione sul perché Microsoft abbia deciso di diciamo, affiancare quelle che erano già le modalità di installazione, una nuova modalità di installazione. Il concetto nasce su un ragionamento su quella che è la situazione attuale nel mondo IT, in particolare per quanto riguarda il mondo cloud. Allora, innanzitutto, uno dei problemi che sicuramente abbiamo riscontrato tutto sono i riavvii che siamo costretti a fare per magari installare degli aggiornamenti che spesso riguardano dei componenti che non utilizziamo magari direttamente su quel server per le esposizioni dei servizi che questo deve fare. E un riavvio significa che non diamo il servizio su quel server almeno. E ci impiega del tempo. Questo trasformato nel mondo cloud significa un costo, perché vuol dire che il mio server comunque sarà fatturato anche per quel tempo, ma di fatto io non lo sto utilizzando. Un sistema operativo server è un costo anche sempre visto nel mondo cloud per quanto riguarda le dimensioni della sua immagine, quindi il sistema operativo. Quindi se io avessi un sistema operativo che è più ridotto in termini di size, mi costa anche di meno in termini di storage e quindi nuovo a livello economico. Se è un servizio molto più, cioè se è un sistema operativo molto più snello, posso avere una maggior densità di macchine virtuali che lo espongono. E anche in questo caso, di nuovo, diciamo una minor richiesta di risorse in termini di hardware e se lo vediamo di nuovo dal punto di vista del cloud, di nuovo un costo minore. Se è snello, se ha pochi componenti, se lo devo patchare meno frequentemente, vuol dire che è intrinsecamente più sicuro perché la sua superficie d'attacco è ridotta e quindi anche questa è sicuramente una feature particolarmente importante, di nuovo nel mondo cloud, dove sicuramente è un servizio che espone qualcosa al pubblico e quindi deve essere sicuro il più
Quindi
possibile.
diciamo che l'idea di Microsoft iniziale sicuramente è stata quella di creare qualcosa per il cloud, che
Sicuramente per il cloud.
poi chiaramente potesse essere adottata anche on-premise.
On-premise, sicuramente con tutti questi vantaggi. L'altra cosa su cui sicuramente hanno fatto dei ragionamenti è il nuovo paradigma di virtualizzazione che sta prepotentemente venendo fuori negli ultimi tempi, cioè i containers. Non voglio spendere più di tante parole sui container perché c'è già stata una sessione dedicata, in estrema sintesi per chi non ha ancora avuto occasione di vederla. I container non sono nient'altro che delle sandbox, se vogliamo dirle in estremis,
Banalizzate.
banalizzarla, dire in estremis sintesi, quindi un'applicazione che permette di esporre delle applicazioni, è un qualcosa che nel mondo Linux è già, diciamo, molto affermato, tanto è vero che ci sono dei motori open source che già provvedono all'automazione della distribuzione dei container, se Docker è uno di questo, e Microsoft intende supportare i containers in maniera massiccia nella nuova versione di Windows Server 2016 e in particolare Nano Server sarà effettivamente la modalità di installazione pensata per sposarsi al meglio con il paradigma dei containers. Quindi, nanoserver, abbiamo capito il perché era necessaria e perché è stata fatta la scelta di introdurre una nuova modalità di installazione che è a 64 bit, frutto di un refactoring decisamente profondo perché bisognava snellire il sistema operativo, ma non dare certamente solo un qualcosa che avesse un battito di cuore e basta, quindi ci voleva comunque qualcosa di poi seriamente utilizzabile. Di fatto è stata tolta tutta la parte grafica e quindi si arriva ad avere effettivamente quello che vedremo, una console diciamo esclusivamente testuale, quindi ancora meno di quello che eravamo abituati ad avere in server core, che comunque c'era una componente grafica anche se erano soltanto le primitive. Il supporto, come ho detto prima, è fondamentalmente pensato per il cloud, quindi per infrastrutture cloud OS e per applicazioni born in the cloud. Questo è il focus. Nell'HTTP 3 non c'era ancora il supporto ai container, cosa che invece abbiamo avuto nell'HTTP 4, quindi è già possibile provarli. E le caratteristiche sono rispondenti a quello che ci siamo detti prima, cioè zero footprint, i ruoli e le funzionalità li gestiamo tramite dei package e li aggiungiamo soltanto quelli che diciamo, possono servirci, quindi un sistema operativo snello e modulare, lo compongo io in base alle mie esigenze, aggiungo i pezzi, aggiungere i pezzi significa proprio aggiungere componenti di sistema operativo che altrimenti non ci sono, quindi non devono essere patchate. Non vi è più neanche il supporto al logon in console. Se non appunto quella parte estremizzata che vedremo testuale, non vi è il supporto al remote desktop, è stata tolta tutta la parte di GUI, il supporto a 32 bit e WoW e il supporto agli MSI.
Praticamente solo PowerShell,
Solo
no, tra l'altro
PowerShell.
non tutti chiaramente i commandlet disponibili, quindi
Una
per
versione ridotta di PowerShell,
chi è
esatto.
chiuso nel mondo user interface o impara PowerShell o lascia perdere
Cosa?
nanoserver.
Esatto. Il team di sviluppo, bene, quelli sono i ruoli. In TP3, in TP4 abbiamo già delle novità, quindi Hyper-V Failover Clustering per i server storage component, e poi alcune funzionalità, i driver per far girare Nano in una macchina virtuale, Nano in ambiente fisico, il Defender anti-malware, perché comunque va bene, snelliamo, ma la sicurezza teniamola. E Reverse Forwarding, ne facciamo un accenno, ci serve per application compatibility.
Poi
Il team
vedremo cosa c'è di nuovo nella TP4,
4, sì.
diciamolo che
Diciamo
è
che esatto,
importante.
infatti. E il team di sviluppo, questo secondo me è interessante, dalle verifiche che ha fatto di fatto sul campo, soprattutto confrontando con quello che è successo nel 2004, ha visto che NanoServer porta una riduzione del 93% del UHD, quindi sizing decisamente ridotto, 92% in meno di critical bulletin da installare, e anche questo è sicuramente interessante, i reboot sono stati ridotti dell'80%. E questa è la slide che diciamo, ci fa la comparazione con le altre modalità di installazione. Secondo me è molto interessante gli I/O per eseguire il boot, perché anche questi sono comunque diciamo qualcosa che verrebbe fatturato, la memoria è ridotta, l'installazione è velocizzata.
Vedo un'installazione di 40
Secondi,
secondi,
esatto,
quindi
è
in
davvero
pratica
rapidissimo.
installo il tutto in tempistiche brevissime.
Esatto, quello è veramente interessante. E la dimensione, ovviamente, 0,41 giga contro 6,3 giga, obiettivo centrato per quanto riguarda la riduzione del size. NanoServer, allora, l'application flavor, cosa c'è dentro NanoServer? Dentro NanoServer abbiamo un minimo subset Win32 per il supporto alle applicazioni, il core CRL e l'ASNet 5, alcuni ruoli aggiuntivi, questo è il minimo per poter fare in modo che il NanoServer possa effettivamente esporre delle applicazioni. Reverse forwarding, ti ho detto prima che facciamo una cena, che cos'è? Visto che NanoServer diciamo, il suo obiettivo sarà quello di esporre applicazioni, alcune applicazioni non possono girare con la componente minimale delle DLL che ci sono in NanoServer. Bene, se serve far girare quel tipo di applicazione, possiamo aggiungerne qualcuna, ve le ho elencate nella slide, e queste danno la possibilità di un supporto a applicazioni ulteriori, come ad esempio CIF, Nginx, Node.js, OpenSSL, non vado a leggere tutto quello che c'è nella slide.
Quindi non solo Microsoft,
Non
cioè
solo, ma
non
no,
stiamo lavorando su tecnologie, quindi
assolutamente, Microsoft
NanoServer non è una
effettivamente,
cosa solo Microsoft
no,
oriented.
esatto, l'Open è arrivato in casa Microsoft in maniera prepotente. Hyper-V su nano server. Io ho detto appunto alcuni ruoli, sicuramente quelli importanti. Il primo è Hyper-V, la gestione chiaramente sarà esclusivamente remota. Il computer su cui dovete gestire, da cui dovrete gestire i ruoli di Hyper-V su nano server, deve comunque avere la stessa build di Windows Server o Windows 10. E RemoteFX comunque non sarà disponibile, ma questo era ovvio perché se andiamo a tagliare tutto quello che è qui, RemoteFX
Certo,
ne deve star fuori.
certamente.
Le funzionalità supportate in Windows Server 2016 TP3 al momento sono la creazione della macchina virtuale Gen 1 e Gen 2, la creazione di Virtual Switch, l'avvio di macchine virtuali, ma questo chiaramente stava nell'occhio, al momento non c'è invece l'Hyper-V replica. Per quanto riguarda invece il failover clustering, vi ho elencato delle limitazioni che di fatto sono limitazioni che ritroviamo comunque anche in Windows Server, cioè tutti i nodi del cluster devono essere membri dello stesso dominio, l'account di gestione deve avere comunque ruoli, deve avere privilegi amministrativi, ma questo è comunque vero anche in Windows Server. Quello che invece al momento non è ancora supportato nella TP3 è il cluster validation test per i nodi nano server, l'esecuzione in locale dei failover clustering, commandlets e PowerShell e i ruoli differenti, diciamo, in cluster che appunto che non siano Hyper-V e File Server. Quindi al momento possiamo clusterizzare Hyper-V e fare degli scale-out File Server, tradotto in estrema sintesi. Io adesso lascerei la palla a Roberto per quanto riguarda la demo sull'installazione di Nano Server.
Bene, Nano Server abbiamo visto che è nuovo come concetto e quindi è nuovo anche il modo di installazione. Ci
L'approccio.
dimentichiamo la parte grafica di installazione e passiamo su quello che è l'ambiente PowerShell, che è imprescindibile per poter arrivare all'installazione del Nano Server,
E
appunto.
per non farci mancare niente, quello che è stato fatto fino ad oggi con la TP3 non
Con la
c'entra niente
TP4
con la
cambia, per
TP4,
cui quello che
giusto?
vedrete in questa demo è gioco forza su TP3 e di ieri il rilascio
Certo,
della TP4,
certo.
quindi non c'è stato il tempo materiale
Assolutamente.
per procedere con l'aggiornamento delle demo. Quindi partendo da un Hyper-V e avendo a disposizione l'immagine ISO della Windows Server 2016 TP3 montata in questo caso per poter prendere le immagini di installazione, apriamo una sessione in modalità amministratore di PowerShell. Per comodità i comandi li ho già riportati in un file di testo in modo da non
Sbagliarci.
sbagliare, da rischiare il meno possibile l'errore. Importiamo in questo caso il modulo che è disponibile all'interno della cartella nano server del CD-ROM del file ISO di installazione. Tutto ciò che dico è comunque documentato
All'interno del Tecnet,
all'interno
quindi
della
non.
Tecnet, quindi non vado a scendere in ulteriori dettagli che potrebbero annoiare. Nel successivo comando che si riferisce al modulo istanziato precedentemente, andiamo a dire come e dove creare l'immagine dell'UHD che andremo a realizzare per poi far avviare dall'hypervisor. Sempre in questo comando sceglieremo quelli che sono i ruoli che installeremo in questa versione, in questa macchina virtuale. Ruoli che poi, come abbiamo detto, nella TP4 saranno ulteriormente aggiornati ed arricchiti. Ci viene richiesta la password di amministrazione, visto che la chiede una volta sola, onde
La
evitare.
mettiamo subito semplice.
Ok, e poi a questo punto parte il processo di installazione,
Tra
che
l'altro io vedo nella PowerShell che hai lanciato, se mi torni
sì.
sul PowerShell, notavo una piccola cosa che si vede, che prima si vedeva, tu mi hai specificato i ruoli da installare. Ho
I
visto che hai
ruoli da
messo
installare, sì.
cluster
Cioè, in
storage.
questo caso io ho selezionato la parte di cluster storage, di Hyper-V,
si chiama Compute,
che è il computer, sì, sì, proprio per quindi, essere assonanti con quello che vogliamo fare, esatto, per essere chiari con quello che identificare con precisione.
Se cercate per V non lo troverete, perché
sei computer.
Esatto, vedo, lo storage hai messo i guest driver perché vuol dire che
perché
vuoi
sono
usarlo,
la parte di integrazione
vuoi usarla come una macchina
come,
virtuale.
Esatto, come sì, questo è, questa installazione di Anos verrà fatta su su un ambiente Hyper-V.
Perfetto.
Su un ambiente Hyper-V con macchina Gen 1.
Perfetto.
Verrà generato il VHD in formato Gen 1.
Se omettessimo questo valore e facessimo partire la macchina andrebbe in errore, giusto?
Esatto,
per,
esatto. Giusto perché per... non si riesce ad integrare in maniera corretta. Nel frattempo sta proseguendo, come vediamo, l'installazione e l'integrazione dei vari pacchetti,
okay,
dei vari CAD di installazione.
Se vogliamo dire due cose molto veloci, anche se il deployment è rapido,
certo,
è possibile aggiungere offline un package, quindi se vogliamo aggiungere una feature,
e con il comando DISM possiamo
iniettare,
integrare,
perfetto,
iniettare i CAD che vogliamo e quindi integrare ulteriormente l'installazione,
ottimo,
che abbiamo già fatto.
Ottimo. Tempo qualche minuto, già pronto.
120 secondi, un paio di minuti.
Quindi quello che dicevamo prima con Ermanno a livello di velocità rispettata in pieno. Quindi.
Sì, è molto veloce.
Non ci ha detto una bugia.
Se vediamo,
Ermanno
è una garanzia. Se andiamo a vedere il VHD che è stato creato, sì, vediamo che ha un peso di 500 mega. Quindi
già se avessimo creato una macchina Windows saremmo
sarebbe già molto molto più pesante. A questo punto, dal lato dell'hypervisor, io per comodità ho già creato la macchina nano server alla quale andrò semplicemente ad inserire, nella quale andrò semplicemente ad inserire il disco virtuale che è stato generato in questo momento, e quindi non faccio altro che selezionare la cartella dove c'è il nano server VHD che è stato creato in questo momento. E semplicemente, no, pardon, volevo ancora far vedere a questo punto,
sì?
Mi fermo un momento,
sì,
la parte di personalizzazione dell'avvio del VHD,
certo,
perché nella TP3 non è possibile assegnare in maniera manuale, diciamo così, l'indirizzo IP e la configurazione IP della macchina, se non partendo almeno in una prima fase,
okay,
di installazione.
Quindi possiamo personalizzarlo in un altro modo?
Lo possiamo personalizzare aprendo il VHD che abbiamo creato e all'interno della cartella Windows utilizzare quella che è, andare a creare quella che è la struttura relativa alla procedura di setup-complete.cm.
Quindi mi dai una sorta di unattended?
Non è proprio l'unattended, perché se andiamo a vedere l'unattended nel senso classico dell'installazione è stato creato dall'installazione con il Panther, e l'unattended è questo,
okay.
Nell'unattended di default c'è la password che abbiamo impostato prima,
okay,
all'atto della creazione del VHD, se vi ricordate. Noi
con
andiamo
anche il nome della macchina,
con anche il nome della macchina, esatto, che era quella che derivava dal parametro del PowerShell. Noi andiamo a creare una cartella all'interno di Windows che si chiama, o meglio una serie di cartelle, setup. All'interno di setup creiamo la cartella che si chiama script.
Manca.
Se lo scrivi, eccola lì. E all'interno della cartella script andiamo a mettere un file che avevo già preparato come per il resto in precedenza, che è un file setup che deve chiamarsi setupcomplete.cmd. Al suo interno sono contenuti i comandi PowerShell, scusate la dimensione dello schermo che è un po' ridotta, i comandi PowerShell di impostazione che devono essere dichiarati per esteso, compreso l'importazione dei moduli, l'impostazione dell'IP, dell'interfaccia Ethernet e del DNS. Questo ci servirà poi successivamente per eseguire un join al
per fortuna con la TP4 questa cosa l'hanno
questa
specificata
cosa, esatto,
in fase di creazione,
esatto,
già di inserimento, esatto, del comando dello script PowerShell. Possiamo già specificare indirizzi IP, gateway e subnet mask, almeno quello ce l'hanno semplificato. Poi con Ermanno vedremo tutte le altre novità che sono state introdotte. Comunque, se io volessi potrei crearmi, adesso parlando della TP3, o comunque se volessi aumentare un po' di più la customizzazione, mi creo uno script in PowerShell che crea prima il WHD, lo monta,
Assolutamente,
crea le cartelle,
assolutamente.
inserisce lo script che ho già preparato, lo chiudo,
Grosso lavoro
creo la VM
di
e sono già
automatizzazione di
pronto.
deploy, volendo giocando con i parametri posso anche fare un deploy
Ottimo,
massivo di quello
ottimo.
che mi interessa fare. In questo caso, solo per ricapitolare, abbiamo copiato il file setup.complete.cmd, andiamo a smontare il disco che era stato montato, il VHD che era stato montato all'interno della macchina hypervisor, volendo questi comandi con l'ambiente DISM si possono
Io
fare.
l'avrei formattato così, al posto di smontarlo avrei premuto
L'avresti
su format,
formattato. Io ho
sì.
premuto su eject però, vero? Mi
Peccato,
sembra di aver
sì,
premuto su
purtroppo
eject,
sì. Sarebbe stato più divertente l'altro.
quindi possiamo connetterci e vedere se quello che abbiamo fatto avviandolo fa esattamente quello che volevamo fare. In questo caso la macchina esegue il boot e dovremmo vedere se tutto va per il verso giusto, che vengono eseguiti i comandi PowerShell compresi all'interno del file setup.complete.cmd. E questo è il primo.
Ottimo.
Viene impostata la scheda di rete. Poi un attimino
Poi è
ancora di.
che, certo, è che alcuni parametri ci può mettere un po'
Sì,
di
poi
più a seconda
l'ambiente
di
non è
quello che stiamo
particolarmente
facendo.
performante, quello di
E
esecuzione,
poi
ma.
parliamo sempre di un TP3, quindi
Esatto,
una preview
esatto.
con tutti i limiti del caso. Qualcosa è andato a buon fine, qualcosa è andato in. Perfetto.
Viene impostato in questo caso il DNS e dovremmo tra breve arrivare a poter accedere a quella che è, tra virgolette, molto molto sintetica, la console
Mi
del
piace
nano
sempre vedere queste cose con i testi colorati. Ieri con Francesco Molfese parlavamo di Linux, abbiamo lasciato più volte la schermata della macchina Linux andare con tutte le scritte che ci piace sempre a noi vedere le
Esatto.
cose scrittine colorate.
Questa è la console, scusate, dell'installazione che abbiamo appena fatto. Come vedete è membro di Wargroup, il nome è quello che abbiamo impostato, l'interfaccia di rete è configurata in questo modo. Io direi che adesso possiamo.
Scrittato, se avessimo fatto una cosa di automazione nell'arco di diciamo
10 minuti col caffè?
10 minuti col caffè che ci sta
Esatto.
sempre, saremmo già pronti con
Pronti?
una macchina nano server. Con
Assolutamente.
Windows avremmo un impatto molto più
Assolutamente.
elevato, soprattutto di risorse, ma non avremmo
Io direi
un.
anche in termini monetari, perché tutto quello che sprecate nell'installazione di fatto lo pagate, invece avete già subito un
Di
servizio
solito
attivo.
però non lo pensano, non pensano così chi paga, pensa che tu sei incluso nel
Esatto.
prezzo e tutto quello che fai è un default.
Allora, io faccio soltanto due considerazioni finali su quello che di fatto avete visto live, e quindi magari potrebbe esservi sfuggito tutta la pletora di comandi che Roberto vi ha fatto vedere. L'idea è appunto quella di avere degli script che sono già contenuti nella cartella di NanoServer. E li dovete sostanzialmente copiare in locale come ha fatto Roberto. Due sono fondamentalmente gli script nella TP3, ma cambieranno nella TP4, cioè il Conver Windows Image PS1 che rimarrà e New NanoServer Image PS1 che invece verrà poi sostituito, lo vedremo. La creazione che praticamente abbiamo visto diventa semplicemente banalmente inviare un comando con alcuni parametri per quanto riguarda i ruoli che voglio aggiungere, come voglio confezionare il mio VHD. Ricordatevi il language as se non state lavorando su un sistema operativo in inglese.
Fondamentale perché
Fondamentale che se non
se
funziona.
lo omettete
Esatto,
non funziona.
non funziona. Una volta che avete in mano il VHD, come vi ho fatto vedere Roberto, è semplice poi costruire la macchina virtuale. Potete fare la stessa cosa su un computer fisico. In questo caso dovete ricordarvi di mettere almeno il parametro OnDrivers che mi inserisce i driver basici per quanto riguarda sistemi e componenti hardware, ma si possono, e lo vediamo, inserire dei driver specifici per l'hardware su cui voglio fare
Quindi
eventualmente girare NanoServer.
quello che in pratica mi stai dicendo è che quello che Microsoft ha fatto, se prendessimo la parte di Hyper-V, è copiare quello che
Esatto.
già VMware fa,
Sì,
perché ho un
esatto.
footprint a livello di Hypervisor, ridottissimo, che per assurdo gira su una chiavetta USB e va senza problemi. Quindi io col nano server ho la stessa esperienza, chiamiamola come impegno di risorse.
Nella parte fisica l'idea è proprio quella di fare poi un Buddha VHD. E quindi questo è, cioè, di fatto qui ho fatto un esempio, qui era su Windows 10, ma non cambia nulla. Anche perché se mi metto nei panni di chi compra Windows Server 2016 e vuole mettere Nano, non è, e vuole avviarlo, cioè, e gestirlo fisicamente, non è male che magari si installi di fatto il Windows Server insieme al Nano, poi partirà il Nano e funzionalità, ma in emergenza c'è comunque il suo bel Windows Server 2016 che può partire e lo aiuta che eventualmente a semplificare o customizzare, perché poi dopo di fatto questo è il VHD del Nano.
Hai dato un ottimo già workaround.
L'avete pagato completo, anche se lo usate in Nano, perché non usare anche la parte completa sul porto del Nano,
assolutamente.
Sulla stessa macchina. Qui ci sono i comandi per creare poi quello che è il boot da VHD. L'injection di driver nel VHD di Nano. Quindi non ci bastano i driver, diciamo, basici a corredo, ma vogliamo mettere dei driver specifici, perché abbiamo un controller magari particolare che non sarebbe supportato. E quindi in questo caso dobbiamo intervenire dobbiamo di fatto installare proprio Windows Server 2016 sulla macchina fisica, e una volta che l'abbiamo fatto andremo a prendere i driver che ci servono e con il DISM andremo a inserirli all'interno del VHD del Nano offline praticamente. Quindi l'ho creato il mio VHD, inserisco ancora i driver che mi mancano, richiudo il VHD, a quel punto Buddha VHD, perfetto, perché mi parte con il mio hardware.
Lo metto
fisico.
Anche questo in uno script.
Lo metto anche
quindi
in uno
ancora
script.
Una volta quello che ci ha fatto vedere Roberto, unito a questo, velocizza sempre di più quelle che sono le operazioni di creazione di un nano server.
Esatto. L'idea è effettivamente è quella. Per quanto riguarda l'anatem, non ci spendo più di tante parole, ma vi lascio almeno poi a corredo nelle slide quelli che sono i comandi.
Certo.
Vi permette di fare una customizzazione completa per password amministratore, time zone, user, register owner, insomma, lì poi ci sono tutte le sezioni ampiamente documentate su TechNet su come customizzare un'immagine.
Perfetto.
I comandi eseguiti al primo boot l'abbiamo visto con Roberto, e in realtà una feature che arriva da lontano, per così dire, perché è una cosa che funziona a prescindere da Nano, non è un'invenzione per Nano, ma Nano ne può avere un grandissimo beneficio, perché effettivamente potrebbe essere utile che quando io faccio il deploy di Nano, al primo boot faccio una serie di operazioni. Per esempio la visualizzazione, questa è interessante, è stata pubblicata su un blog di TechNet del team, fare in modo che ogni volta che si avvia Nano Server venga visualizzata la configurazione IP, e questo ping 111-7 è praticamente soltanto un delay, un modo per creare un delay, perché se no si rischierebbe di invocare l'IP config quando non si è ancora pronti a leggere la configurazione.
Posso utilizzarla anche fuori dal Nano?
Questa assolutamente sì.
Perfetto, certo. Buono sapersi.
Allora, l'injection poi di file nel Nano server l'abbiamo visto real time, due maniere. Quindi DISM, apro il mio VHD, copio dei file, chiudo il mio VHD, oppure faccio il mount direttamente dalla console, come ha fatto Roberto, che ce l'ha fatto vedere direttamente. Anche qua novità in TP4, non le svelo ancora, le vediamo al fondo.
Bravo, fai bene, così teniamo fino alla fine.
Esatto. L'emergency management console l'ha fatta vedere Roberto, la console minimale, anche qua grandi novità per quanto riguarda TP4. Nella TP3 quello che potete fare è di fatto abilitare e disabilitare la scheda di rete, nulla di più, e vedere effettivamente la configurazione IP. La demo l'abbiamo di fatto già fatta, vediamo invece quella che è la parte della gestione del nano server. Allora, si può gestire il nano server esclusivamente in maniera remota, ma di fatto con tutti gli strumenti che siamo abituati ad utilizzare per la gestione remota. Emergency Management Service è una particolarità che poi spiegherò un pochettino più nel dettaglio, ma secondo me i punti essenziali sono Windows PowerShell Remoting sicuramente, Server Manager o Azure Portal o gli RSAT, e WinRM alternativa. VMI sicuramente è l'altra possibilità che sicuramente useranno gli sviluppatori, ad esempio, perché loro ci vanno a nozze con VMI. Però anche noi che siamo degli IT potremmo trarne dei benefici a livello di scritto.
Noi preferiamo PowerShell.
Noi preferiamo PowerShell, ma potremmo usare quando PowerShell non ha dei comma le VMI all'interno di PowerShell, dentro PowerShell Remoto.
Perfetto.
Questi sono i tool, sono veramente tanti, con cui potete fare nel mondo dev o nel mondo IT Pro di fatto gestione remota. Non
Vedo anche
abbiamo.
Chef, quindi davvero
C'è
siamo
tutto, c'è
aperti
tutto.
a qualsiasi
C'è
tipo
tutto,
di
esatto.
tecnologia.
Lo slide, secondo me, si commenta, l'impatto visivo della slide si commenta da solo, cioè
Assolutamente.
nessuna paura di, cioè, il fatto che nano server localmente non si può gestire perché remotamente potete fare
Assolutamente. Per chi fosse ancora un po' impaurito,
Esatto.
tranne i moduli, quelli che ha fatto vedere prima Roberto, che comunque hai accennato anche tu, posso usare il server manager per attivare
Assolutamente.
alcune feature, alcuni ruoli.
Ma oggi poi se ci pensiamo, di fatto, noi che siamo amministratori di sistema, raramente lavoriamo in console su un server. Poi.
Ti presenterei un sacco di persone che
Beh,
fanno il contrario.
però questo ovviamente dovrà cambiare. Spendo 2 o 3 secondi soltanto sull'Emergency Management Service che può essere usato in Nano, che viene anche questa da lontanissimo, Windows Server 2003, cioè il fatto di poter gestire la console di Nano Server tramite una connessione seriale. C'era appunto nei sistemi, c'è sempre stato, probabilmente ce lo siamo dimenticati. Nano Server riporta in auge determinate tecnologie proprio perché se non posso attaccarmi in console valgono tutte le altre e questa è una di quelle. Poi sta a voi decidere se usare o no. Chiaramente vi richiede un client al momento di terze parti SSH o Telnet.
Attualmente,
Allora,
perché?
ho detto al momento non a caso.
Bravo, bravo, vogliamo dirlo?
Sì, diciamolo perché ho anche fatto un
Un
post sul blog,
articolo, esatto.
esatto, in PowerShell e c'è già la possibilità di fare connessioni SSH, in Windows Server 2016, ma la roadmap sarà molto più ricca e ci sarà un completo supporto al mondo SSH
Quindi
in PowerShell
SSH
e in
dentro,
Windows, non solo in SSH.
quindi sempre più avvicinati a quello che è il mondo Linux. Ormai
Sì.
non sono più due mondi separati.
No, esatto, diciamo che la vision si allinea, quindi Microsoft ha determinate cose interessanti, ce ne sono determinate altre nel mondo open, quindi in Linux, e Microsoft le ha fatte sue, giustamente le ha fatte sue.
Giustamente.
Ok, PowerShell Remote ne abbiamo parlato prima e qui ho voluto in effetti mettere un po' della mia eccezione dev, quindi VMI all'interno di PowerShell Remote. Vado a fare alcune query VMI, per esempio mi leggo qual è la versione del sistema operativo, che forse non è tanto interessante, ma potrebbe essere più interessante invece avere tutte le informazioni di sistema, potrebbe essere ancora più interessante vedere
Avere
tutti i
il
processi in
processo,
esecuzione.
certo.
Okay? L'altra possibilità è WinRM. Ok, Microsoft non aveva ancora SSH, ma aveva creato diciamo, una sua possibilità di
Certo.
console remota che comunque rimane e c'è, che è WinRM, che ha anche dei suoi benefici, ne abbiamo
Che
parlato
è la base poi, tra
esatto.
l'altro,
Ne avevamo
di
parlato
diversi
tra
applicativi.
l'altro esatto, 2 anni fa, tra l'altro a Muxido Online con Mario, e quella rimane e questa è configurabile. Forse ne fai vedere qualcosa tu, Roberto, esatto, quindi lo vediamo online.
E
Azure,
questa è forse una delle cose più
una chicca di
belle,
Azure, esatto,
una
una
cosa più
chicca di
bella.
Azure, Remote Tool Support for Nano Server, una console web offerta quindi da Azure, per gestire Nano, ma non solo Nano, anche Server Core ad esempio, va a sostituire una serie di tool che siamo abituati ad utilizzare nella gestione locale, Task Manager, Registry Editor, insomma non li elenco tutti, li avete nella
È
slide,
tipo una
ma
server manager
come vedete l'impatto,
portata
esatto.
sul cloud, se vogliamo dirlo giusto per subito stroncare gli entusiasmi. Attualmente non è
Nulla
pianificato qualcosa on-premises,
on-premise, esatto, sì, chiaro.
solamente studiata su
Su
Azure.
Azure, sì, al momento è così, esatto. Bene, io lascerei di nuovo la palla a Roberto, che magari ci fa vedere una demo sulla parte di gestione remota di Nano Server.
Volevo solo fare, Silvio, prima hai fatto una domanda a Ermanno, hai detto
Non mi
questo lo
ricordo
posso,
la domanda.
io me la ricordo, questo lo posso utilizzare anche in un'altra edizione relativamente
Al
all'un
comando
appendix
con le
ML
sì?
piuttosto che al setup complete. Nano Server non si inventa nulla come sua gestione, utilizza semplicemente delle tecniche e delle modalità che sono già presenti e che quindi
Quindi non ci
possono,
reinventiamo
no,
niente.
semplicemente essendo minimale,
Quindi tutto quello che abbiamo appreso fino ad oggi
o che magari non abbiamo mai utilizzato, e qui
rimane.
impariamo ad
Perfetto.
utilizzarlo. Perfetto, quindi cerchiamo adesso di vedere quello che è il management come, come annunciato, di quello che è il nano server che abbiamo messo in che abbiamo attivato precedentemente. Ho creato per comodità un domain controller, in questo caso chiedo scusa se dovrò scorrere un po' di più avanti e indietro con
Vabbè, abbiamo un po' la
perché la
risoluzione che non gioca
risoluzione
a nostro
esatto, non
favore.
gioca a nostro favore. Questo è un domain controller 2016 Technical Preview 3, nel quale è semplicemente stato creato un oggetto computer in questo caso. La prima cosa che andiamo a fare è joinare questo computer nano server al dominio che abbiamo creato. Da notare che la parte di join al dominio e la parte di management remoto si intersecano in maniera pesante. Dobbiamo prima tramite PowerShell Remote disattivare una serie o attivare una serie di configurazioni sul firewall, dopodiché dobbiamo andare ad eseguire join al dominio. Join al dominio non avviene come siamo abituati tramite le command classiche che possono essere add computer piuttosto che netdom con le opzioni solite, ma avviene con quella che è l'iter dell'offline domain join. Offline domain join che è anche lì. Tornando a quello che dicevamo prima, prassi già utilizzata che può essere utilizzata per il deploy di macchine in tempi successivi rispetto a quello che è la loro creazione all'interno del dominio active
Quindi
directory.
ancora una volta qualcosa che già esisteva, già
Già, che già esisteva.
utilizzavamo e quindi viene solo riapplicata perché ad oggi non esistono i command like PowerShell per aggiungere la macchina dominio ad oggi.
Esatto, il set dei
Poi.
command è disponibile su un nano server è ridotto all'osso proprio per le esigenze che si possono avere dall'utilizzo di un sistema operativo come questo. Quindi la parte, come dicevo, del joining al dominio avviene in due tempi. Da un lato abbiamo per prima cosa l'esecuzione dell'ambiente di PowerShell Remoting verso il nano server. E in questo caso cerco di aprire ISE in modo da vederlo in maniera un po' più dettagliata. Sempre se in un tempo ragionevole si avvia.
Sì, ce la faccio.
Dovrebbe farcela. Beh, possiamo in questo caso iniziare sul computer, sulla macchina domain controller, ad eseguire quello che è la creazione dell'account utente tramite il comando di join, che è qui sono finito. Ecco, perché non vedevo PowerShell ISO? Perché ero
Schermata sbagliata.
sulla schermata sbagliata.
Va bene,
Quindi,
ma succede, succede.
questa è la parte di dJoin da eseguire all'interno o sul controllore di dominio. Quindi andiamo ad eseguirlo e vediamo che su Active Directory è stato creato l'oggetto nano server 01. Il join al dominio si completa trasferendo il file che è stato creato in questo caso e portandolo sul nano server ed eseguendo un ulteriore comando di dJoin, come vedremo successivamente. Cerchiamo di attivare, ecco qui, la sessione remota di PowerShell verso il nano server. Ci vengono richieste le credenziali non appena ottenuta la shell sul server remoto, questi sono i comandi e le impostazioni che Armando ci ha fatto vedere prima e che Armando ha riportato comunque nelle slide, quindi le abbiamo lì disponibili o in ogni caso all'interno della
Del
documentazione
technet, cioè
Technet che dicevamo
troviamo tutto quanto.
precedentemente. Quindi possiamo vedere, essendo collegati sul server nano, i processi che stanno girando in questo momento. E come vedete sono proprio ridotti all'osso,
Assolutamente.
caratteristica del nano server. Andiamo ad impostare le eccezioni sul firewall del nano per consentire l'accesso al file system in modo da poter copiare il file relativo all'offline domain join, quindi semplicemente i comandi PowerShell relativi a quello che è il firewall, e prendiamo questo file. Creiamo una cartella temp per comodità e copiamo il file che è stato creato prima sul domain controller. A questo punto, sempre tramite PowerShell remote ed il comando che, sempre per comodità, ho messo all'interno del Notepad, andiamo anche qui ad eseguirlo. Se tutto va come dovrebbe andare, si dice che l'operazione di join si è completata correttamente, non dobbiamo fare altro che uno shutdown R-T e gli diamo qualche secondo in modo da magari raggiungere, se ce la facciamo, la console per vedere quello che sta succedendo, ossia che
il riavvio
della macchina. In questo caso ci verrà detto, come ci auguriamo, che la macchina è joinata al dominio.
E lo vediamo e subito parte, perché possiamo usare le credenziali del domain admin, inserendo chiaramente
il nome del dominio e la password. Ed è cambiato, infatti prima vi ho fatto vedere sulla parte di domain, di appartenenza al dominio, che da workgroup è diventato test.
Bravo, bravo. Ti farei un applauso, ma non servirebbe a niente.
È come se l'avessi fatto.
Okay. Quindi, Ermanno, velocissimo nel configurarlo, velocissimo nel gestirlo, niente di comandi che sono gli stessi che utilizzavamo nel passato, perché comunque il dJoin è uno strumento che potevamo usare già dai tempi di Windows 3.
Esatto, quindi, alla fine nessuna paura nell'usare uno server, e ormai, visto che vi abbiamo fatto vedere alla fine come si installa, come si gestisce, nessuna scusa, cioè usatelo.
Cioè, assolutamente.
Quali sono le novità di ieri sera, di fatto? Perché ieri è uscito TP4 e quindi... Eccoci.
E sono tante,
e aspettatene, secondo me, altrettante in futuro, nel senso che è un ruolo su cui stanno investendo parecchio, cioè, anzi, è una modalità di installazione su cui stanno investendo decisamente parecchio.
In pratica, se con la TP3 il nano server inizialmente era visto solo più cloud oriented, quindi con Hyper-V, cluster e file server, ora diventa quasi una sorta di base per tutte le realtà.
Sì, lo vedremo infatti nella slide di roadmap, quanto dice è effettivamente corretto. Cosa hanno aggiunto di più? Secondo me importantissimo, Internet Information Server, è chiaro, perché doveva esserci, se era un cloud, se doveva esporre dei servizi, doveva anche essere un server web, o comunque poterlo fare. Supporto, come abbiamo detto prima, per i Windows o container. Abbiamo anche supporto a Network Performance Diagnostic Service, Data Center Bridging, supporto a MPIO all'interno di fatto del package dello storage,
okay.
E supporto anche a SCOM e a Virtualization Manager. Abbiamo proprio infatti per Virtualization Manager c'è proprio un package,
esatto.
Per SCOM se ne occuperà System Center.
Esatto, c'è una riga di comando da lanciare in questo momento. Intanto è giusto dire che sia Virtual Machine Manager che Operation Manager richiedono la TP4
assolutamente sì.
Per Operation Manager non si può fare tramite la classica console di gestione, ma esiste proprio un comando PowerShell da lanciare che ha un package dedicato al nano server.
Esatto, infatti. Novità anche per quanto riguarda l'installazione delle applicazioni, e novità anche per quanto riguarda Windows Update, di cui effettivamente non abbiamo parlato nella TV3 perché non avevamo nessuna pill per parlarne,
certo.
Ma invece sembra che ci sarà e c'è di fatto un provider UMI per gestire Windows Update. Quello su cui invece voglio spendere qualcosa in più è la semplificazione del deploy, quindi se vi siete a tratti spaventati su quello che ha fatto Roberto, non c'è ragione, perché hanno semplificato molto in TP4 aggiungendo anzi, diciamo, sostituendo lo script new NanoServeImage PS1 con un modulo scripting di PowerShell che è NanoServeImage Generator PSM1, che fa già tutta una serie
Complichiamoci il
di...
nome, tra l'altro,
Sì,
potevamo
ok,
scegliere un
però
altro scelto.
semplifichiamoci il deploy in
Certo,
maniera
hanno complicato il
analiticamente.
nome per semplificare il deploy.
Cioè, esatto. Quindi puoi già gestire lui il join e dominio, che comunque viene sempre in modalità offline di fatto.
Certo.
Injection di driver, quindi quello che vi ho fatto vedere io, in realtà si è semplificato con questo comolet inserito all'interno di questo modulo. Abilitazione automatizzata del WinRM, impostazione dell'indirizzo IP, quindi quello che ha dovuto fare Roberto
Certo.
diventa molto più semplice, diventa una riga di fatto di PowerShell poterlo fare. Gestione della dimensione dell'UHD, posso impostare la dimensione massima, posso già, comunque già fare, già confezionarmi l'UHD come voglio senza intervenire successivamente, injection di file e addirittura preparazione di questo UHD se penso che poi lo devo mettere in disco.
Quindi diciamo che con l'ATP4 ci avviciniamo un pochettino di più già al mondo RTM, benché manchino
Esatto,
ancora tantissimi mesi, però
sicuramente sì, ma
Microsoft sta già pensando a quella che può essere l'ottica del lo metto in produzione per poi portarlo eventualmente su Azure.
soprattutto se questo è il trend, diciamo automazione fino all'ultima configurazione del deploy di NanoServer.
Certo.
Cioè, quindi
Mi stai
posso.
dicendo, tra l'altro, con l'ultima riga che NanoServer gira su Azure, lo posso utilizzare
Esatto.
come VM su Azure.
Su Azure, assolutamente sì, infatti. Questa è l'idea. Per quanto riguarda la console locale, è comunque stata un po' ritoccata. Diciamo, innanzitutto hanno messo più in evidenza i comandi che prima esistevano, ma lo si sapeva, non era evidente dalle user interface. Configurazione di rete, questa volta non è che potete soltanto più guardare le configurazioni, abilitare e disabilitare la scheda di rete, ma potete intervenire e quindi impostare già l'IP direttamente
Resettare
e
la
quindi se
scheda,
avete
sì,
un'infrastruttura con il
certo.
DHCP installate il Nano e poi se volete farvelo a mano la configurazione potete farlo. Volete gestirvi anche a mano il firewall, potete farlo anche in questo caso perché
Quindi
avete la possibilità di intervenire sulle
hanno fatto in modo di darci più potere all'interno di quella che è l'emergency
reti. Esatto.
console, perché se dovessi avere dei problemi
Problemi, devo comunque
e devo
intervenire.
intervenire nel lato networking, che più delle volte con un sistema nano il networking forse è l'unico punto di accesso
Certo.
primario, se non posso ritoccarlo un minimo.
Esatto, infatti, assolutamente sì. La roadmap, chiudiamo con la roadmap e poi due riferimenti. Allora, il futuro per Microsoft è molto imperniato su NanoServer. Allora, ok, sarà la base, come ci siamo detti, per i componenti cloud e le applicazioni born in the cloud, ma soprattutto sarà, diciamo, la base per di fatto Windows Server, perché sarà un modello just in iOS per tutte le applicazioni. Quindi l'idea è proprio che sia il nucleo di Windows Server. Secondo me, se devo fare un paradigma con quanto già esiste in Microsoft, di fatto l'embedded entra come modularità, come concetto di modularità, paradigma di modularità all'interno del sistema operativo Windows Server. Perché questo è, perché se NanoServer sarà il nucleo, il paradigma è proprio questo.
Quindi tu prevedi un nuovo approccio.
Ma stando a quanto è stato pubblicamente rilasciato, direi di sì. Cioè, avremo un sistema operativo server che può essere snello quanto mi serve e modularizzabile quanto mi serve.
Quindi magari in un futuro vedremo scomparire la server core in favore del nano
Ecco, la
server e
server core,
avere.
infatti, per adesso il team di sviluppo dice è quel che serve per far girare delle applicazioni enterprise con un sistema minimale che però non riesce a girare su Nano perché ha bisogno
Certo,
probabilmente
sì, quel
di
server per
binary in più.
esempio
Esatto.
può girare su server core,
Core,
nano,
esatto.
chiaramente il
Quindi
nano no, non potrebbe.
probabilmente, certo, sicuramente attendere potrebbe esserci il Nano o con la versione full. Qui vi lascio alcuni riferimenti, andate sicuramente su Channel 9 a vedere le sessioni del server
Però
del
quelle di
team.
Roberto
Beh,
sono state belle, dai.
spero, noi
Mi sono
speriamo
riuscite anche le
assolutamente che
idee, ma
sì,
Roberto,
ha funzionato, no, ma io
quindi.
su Roberto assolutamente sì. La sessione Ignite sicuramente, il corso NVA, c'è un corso NVA già su Nano, quindi se volete seguirlo in maniera più approfondita di quanto in 50 minuti potremmo aver fatto noi, andate.
Certo.
Non dimenticatevi dei post dei team di sviluppo su Tecnico. Quindi io ne ho riportati alcuni, ma dateci un'occhiata, le novità sono tutte lì.
Assolutamente. Tra l'altro, se volete provare Nano Server da oggi, ma in verità da ieri, potete
Certo.
scaricare, per chi ha MSDN può scaricarlo da lì, altrimenti già sul sito TechNet potete scaricare la ISO della TP4, provarla, potete provare la Netted
Esatto.
Virtualization che ora è presente in
Tenerli,
Hyper-V, potete provare i
33 cose.
container, i Nano, potete provare quello che vi ha fatto vedere Mario durante la sessione di RDS, insomma. Siete già pronti per testare tutto quello che vi abbiamo mostrato e tutto quello che vi abbiamo introdotto come novità?
Assolutamente.
Io vi ringrazio
Noi
per
ringraziamo
essere
te per
venuti.
averci dato l'occasione di parlare a
A
Nano, di
voi.
Nano.